Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9Nar3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Fiorirà la spidistra, pubblicato da George Orwell nel 1936. È un romanzo sociale ambientato nella Londra degli anni 30 e centrato sulla figura di Gordon Comstock, un aspirante poeta in aperta ribellione contro il culto del denaro e la rispettabilità borghese. Il libro appartiene alla fase più esplicitamente realista e polemica dell'autore attraverso una vicenda personale. Orwell mette a fuoco le pressioni economiche, le umiliazioni del lavoro precario e il peso dei compromessi necessari per vivere in una società dominata dal profitto. La spidistra del titolo, pianta resistente e comune nelle case piccolo-borghesi inglesi, diventa il simbolo di quell'ordine domestico e sociale che Gordon detesta e allo stesso tempo desidera segretamente. Il romanzo unisce critica ideologica, analisi psicologica e osservazione concreta della vita urbana, offrendo una riflessione severa ma ancora attuale sul rapporto tra integrità artistica, denaro e conformismo. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la ribellione di Gordon Comstock contro il denaro come principio assoluto. Il nucleo del romanzo è la guerra personale di Gordon Comstock contro il denaro, che egli considera il vero idolo della società moderna. Orwell non presenta una semplice avversione economica, ma un rifiuto morale e quasi metafisico per Gordon. La dipendenza dal salario e la ricerca della sicurezza materiale corrompono la dignità umana e soffocano la poesia. Questa posizione, però, non è celebrata in modo ingenuo. Il romanzo mostra che la ribellione assoluta produce povertà, rabbia, umiliazione e isolamento, trasformando l'anticonformismo in una forma di autosabotaggio. Il punto centrale non è se il denaro sia buono o cattivo in astratto, ma come il suo predominio deformi i rapporti sociali e le scelte individuali. Orwell rende visibile la contraddizione di un uomo che disprezza i meccanismi borghesi, ma resta dipendente da essi per sopravvivere. In questo senso, il romanzo è una critica del capitalismo vissuta dall'interno, attraverso la crisi concreta di chi tenta di sottrarsi al sistema senza possedere un'alternativa stabile. Secondo, la spidistra come simbolo della rispettabilità piccolo-borghese. La pianta di spidistra è il simbolo più riconoscibile del romanzo e svolge una funzione ideologica precisa nella cultura inglese dell'epoca. La spidistra rappresenta la casa ordinata, la stabilità domestica, la moderazione e, più in generale, la sicurezza piccolo-borghese. Orwell trasforma questo oggetto quotidiano in un emblema narrativo potente. Ciò che per molti è segno di normalità diventa per Gordon il marchio della mediocrità sociale. Il simbolo però non è usato in modo univoco. Più il protagonista la disprezza, più la spidistra rivela il suo carattere ambiguo. Essa incarna non solo il conformismo, ma anche il desiderio umano di riparo, continuità e protezione. Proprio questa ambivalenza rende il romanzo interessante, perché Orwell evita una contrapposizione troppo semplice tra purezza artistica e vita borghese. La spidistra funziona quindi come strumento di critica culturale. Mette in evidenza quanto la rispettabilità possa diventare una gabbia, ma anche quanto sia difficile vivere senza qualche forma di ordine e di compromesso. Terzo, un romanzo semi-autobiografico sul conflitto tra ambizione letteraria e realtà materiale. Fiorirà la spidistra è fortemente legato all'esperienza di Orwell, che attraversò anni di precarietà economica e di lavori poco soddisfacenti, prima di imporsi come scrittore. Questa matrice autobiografica non serve a costruire un memoir travestito, ma a dare al romanzo una verità psicologica particolare. Gordon Comstock è infatti un personaggio attraversato da frustrazione, orgoglio, vanità e insicurezza. Il suo rifiuto del mondo commerciale è anche il rifiuto di misurarsi con le regole del successo letterario. Orwell mostra bene come l'ambizione artistica possa essere nobile, ma anche autosufficiente e distruttiva, soprattutto quando si trasforma in alibi, per evitare la realtà. Il romanzo insiste sul fatto che l'arte non vive in una sfera pura, ha bisogno di tempo, denaro, relazioni e disciplina. La tensione fra vocazione poetica e sopravvivenza concreta diventa così il vero motore della narrazione. Non si tratta soltanto della storia di un poeta sfortunato, ma di una riflessione più ampia sul prezzo dell'indipendenza intellettuale e sulla difficoltà di restare fedeli a se stessi, senza idealizzare la miseria. Quarto, Londra negli anni 30, come ambiente sociale di precarietà e disincanto. L'ambientazione londinese non è un semplice sfondo, ma una componente essenziale del significato del romanzo. La città degli anni 30 appare come uno spazio di lavoro precario, pensioni economiche, uffici grigi, strade anonime e rapporti umani segnati dalla fatica materiale. Orwell usa un realismo accurato per mostrare come il contesto urbano condizioni i pensieri e le scelte dei personaggi. La Londra di Gordon è una città moderna, ma non liberatoria, offre opportunità limitate, intensifica la competizione e rende visibile il divario tra aspirazioni e mezzi reali. Questo scenario rafforza la critica sociale del libro, perché fa emergere il lato meno celebrato della modernità economica, fatto di insicurezza e alienazione. Allo stesso tempo, l'attenzione ai dettagli quotidiani impedisce al romanzo di diventare un trattato astratto. Le condizioni concrete della vita urbana spiegano perché il conflitto di Gordon non sia soltanto morale, ma anche materiale. La città, in altre parole, non ospita il dramma, lo produce e lo amplifica. Infine, la resa finale come compromesso. Non come vittoria o sconfitta semplice. Il finale del romanzo è uno dei suoi aspetti più discussi, perché rifiuta una soluzione nettamente trionfale o tragica. Gordon, dopo aver portato fino in fondo la propria opposizione al denaro e alla rispettabilità, finisce per accettare una forma di reinserimento nella vita ordinaria. Orwell non presenta questo passaggio come una conversione ideale, né come una redenzione eroica, ma come il riconoscimento dei limiti di una ribellione puramente negativa. Il romanzo suggerisce che restare coerenti a ogni costo può distruggere la persona, ma anche che cedere alla società comporta un prezzo simbolico e interiore. La forza dell'opera sta proprio in questa ambiguità: il compromesso non viene glorificato, però viene mostrato come una possibilità concreta e forse necessaria. In questo senso, il libro parla meno di vittoria morale che di sopravvivenza. Orwell costringe il lettore a confrontarsi con una domanda scomoda: fino a che punto si può difendere un principio senza trasformarlo in un'ossessione che impoverisce la vita stessa? In conclusione, Fiorirà la spidistra è adatto a chi cerca un romanzo realistico, critico e psicologicamente complesso, capace di unire satira sociale e introspezione. Può interessare in particolare i lettori di Orwell, chi studia la letteratura inglese del Novecento e chi vuole capire come la tensione tra arte e denaro sia stata rappresentata prima delle grandi distopie dell'autore. Il libro offre un beneficio intellettuale notevole, mostra dall'interno la fragilità delle posizioni assolute, senza ridurre il protagonista a una caricatura o la società a un semplice sfondo negativo. Rispetto ad altri romanzi sociali, si distingue per la precisione con cui trasforma un simbolo domestico in chiave interpretativa dell'intera vicenda e per la sua capacità di rendere concreto il conflitto tra integrità personale e necessità materiale. Non è un testo consolatorio, ma proprio per questo resta significativo costringe a valutare il costo reale delle scelte ideologiche e la difficoltà di vivere con coerenza in un mondo che premia il conformismo. Se vuoi supportare George Orwell, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!